Buongiorno, mi rifaccio al primo studio che è stato esposto. E se non ho capito male, il dolore all'arto, il dolore facciale rientravano nel terzo codice e la toracolgia nel terzo, giusto? E quindi sono stati considerati come sintomo principale, dico bene? Come è stato affrontato per codificare in questo modo? Perché come si fa ad escludere per noi una toracolgia è di default praticamente sempre un codice rosso, un codice di urgenza. Come fai ad escludere a priori che sia un sintomo principale, da poter includere in un codice non urgente? Idem per il dolore all'arto, se è un arto sinistro, e per il dolore facciale, perché i dolori di tipo cardiologico sono considerati dal punto del naso hanno un ampio raggio, okay. Quindi è difficile. Volevo capire come sta, magari è stato usato un procedimento diverso da quello classico. Come si fa ad escludere una patologia maggiore e quindi ad includerle direttamente nel sintomo principale e in un codice comunque non urgente, differibile?
Bene, una piccola nota di metodo. Se cerchiamo di fare direttamente la domanda, e se ci presentiamo così ci conosciamo, perché è bello vedere molte realtà d'Italia.
Ciurlia 118 di Rimini, docente di infermieristica di area critica.
Grazie,
Rimini.
Benvenuta.
Prego. Allora, l'assegnazione del codice di priorità all'ingresso viene dato sulla base dei segni e sintomi che la persona presenta all'ingresso di un pronto soccorso. L'assegnazione del codice rosso per noi è assegnato quando la persona si presenta con alterazioni di parametri vitali o comunque quando la persona è in pericolo di vita. Il dolore toracico, sì, tu dici, una persona con dolore toracico ha una problematica cardiologica, però dobbiamo escluderlo, nel senso che un paziente può presentare un dolore toracico e in quel momento, se non presenta determinati fattori, ma soprattutto se il dolore toracico non è in atto, se non ha una familiarità o se non ha dei fattori che potrebbero magari farcelo considerare ad un rischio evolutivo. Nella nostra realtà, come ho detto nella relazione, grazie a dei protocolli di presa in carico infermieristici, può essere considerato un codice minore, quindi può essere considerato un codice verde, che non vuol dire un codice meno importante, cioè sì, è un codice meno importante, ma la persona viene presa direttamente in carico dall'infermiere già in fase di triage, vengono fatti degli esami ematici specifici e viene già effettuato un elettrocardiogramma con referto direttamente dal medico internista che poi prenderà in carico la persona. Quindi in questo caso per noi...
Quindi toracolgia non in atto, quindi?
Una toracolgia non in atto, una toracolgia alla quale noi diamo un codice giallo è una toracolgia presente, è una toracolgia che ha dei fattori comunque positivi per la persona, pensiamo al paziente diabetico, pensiamo al paziente con una familiarità cardiologica, ma sicuramente non è un codice rosso per noi. Non è una persona che in quel momento ha un'alterazione dei parametri vitali, che quindi in quel momento è in pericolo di vita.
Un dolore toracico si può presentare senza alterazione.
Scusa collega, se no non riusciamo a fare tutte le domande. La cosa importante nel protocollo di triage, perché questo confronto lo fa emergere, è che l'attribuzione al protocollo dello skill valutativo rispetto allo schema decisionale deve essere condiviso per tutti uguale. Qui già ci sono differenze, nel senso che ha aggregato alla divisione del codice centrale in 5 codici, quindi allo sdoppiamento del cosiddetto codice verde, c'è però una presa in carico che prevede un altro pezzo di protocollo, che di solito sono i fast track, o comunque sono dei protocolli di trattamento per diverse cose, per cui il paziente non viene lasciato. Ed è diverso il triage di 118 da quello di pronto soccorso, sono proprio due approcci, due protocolli diversi. Quindi i paragoni sono complicati. Vi pregherei ancora, per poter avere più domande, di essere un po' concisi. Prego.
Fiorenzo Piazzi, Milano. Una domanda per Nicola, una domanda per Di Mauro. Allora, per Nicola, facilissima, anche per lui. Tu hai parlato di una diversa percezione della consegna e della ricezione della consegna da parte del chi dà, cioè il 118, e chi riceve, che è il pronto soccorso. Per capire un po' il contesto, nella vostra realtà voi avete solamente infermieri che fanno pronto soccorso e 118, o avete infermieri che fanno entrambe le cose? Domanda per Di Mauro, tu hai parlato del fentanyl come farmaco biodisponibile per la somministrazione intranasale. Tu hai trovato degli studi che riguardano, questo sappiamo però che in Italia è un po' problematico perché è un oppioide ed è uno stupefacente, quindi ha una normativa particolare di somministrazione. Tu hai trovato degli studi che analizzano antinfiammatori o altri farmaci per la riduzione del dolore che non siano il fentanyl?
Velocissimo, allora non è la mia realtà, io lavoro a Perugia, Firenze, però ti posso dire che sono due realtà separate, equipaggio dedicato 118, pronto soccorso, infermieri di pronto soccorso. Io ho fatto un handover fantastico 25 anni fa quando lavoravo in pronto soccorso perché facevo l'handover a me stesso, uscivo in ambulanza, arrivavo in pronto soccorso con lo stesso paziente, continuavo a fare l'infermiera di pronto soccorso alla grande, a meno che non ero dissociato, forse riuscivo a fare un buon handover. E a Perugia ti dico che, altra realtà, dove comunque l'handover è complicato, c'è stata una fase dove il personale era lo stesso e lavorava sia in pronto soccorso e a volte in ambulanza, è stata la mia esperienza personale, e comunque non ti credere, per quanto uno è conoscitore delle problematiche l'uno dell'altro, questo può facilitare l'handover, ma non sempre. Chiaro è che laddove invece esistono due realtà separate, e se non si fa il passo di avere la capacità di capire qual è il problema di chi ti porta il paziente come 118 e il 118ista non capisce il problema di chi deve fare triage, e l'handover diventa complicato. Non è insormontabile questo problema, bisogna trovare un'organizzazione, e io credo che veramente i passi sono abbastanza semplici per avere quei minuti di qualità per il momento della consegna.
Salve. Allora, come farmaci da utilizzare per via intranasale che riguardano il dolore, quindi analgesici, si parla soprattutto di fentanyl e di morfina, anche se il fentanyl è il primo farmaco da utilizzare. Io mi sono chiesto anche il perché. Io credo, quindi, però è una mia opinione questa, che questa è una metodica da usare quindi in emergenza, come primo step per poi far dell'altro, ovvero avere un approccio più invasivo con un incanalamento di una vena periferica e per poi somministrare i farmaci corretti. Quindi, visto che il fentanyl ha un'azione breve ma efficace rispetto ad altri farmaci, forse per questo viene usato prima il fentanyl per poi fare le manovre dolorose e magari anche per sedare un po' il paziente e procedere con l'incanulazione. Ad esempio noi in pronto soccorso non lo usiamo per il dolore, ma a me capita spesso di usarlo per i pazienti in agitazione psicomotoria con il midazolam, perché vai a ridurre il rischio di puntura, che ovviamente penso che ha già visto i pazienti magari anche tossicodipendenti che arrivano in stato di agitazione, e lì è un po' problematico sedarli con un ago. A meno che non ci sono 10 infermieri che vogliono immobilizzare un paziente.
Gli infermieri usiamolo per un'altra cosa.
E infatti.
Altre domande?
Sì, io.
Un'altra ancora? Ok.
Salve. Allora, no, la prima domanda hai appena risposto sul midazolam, invece la seconda è una riflessione sull'annover. Secondo me è una questione soggettiva, cioè la criticità è nella soggettività delle persone. Io vedo quando sono al triage che il handover dipende chi incontro. Quindi secondo me le soluzioni vanno prese su questa cosa qua. Gruppi di lavoro, unire un po' questa conflittualità che parliamo. Perché penso che sia quello, almeno per me, chi ti trovi davanti, come ti trovi. Creare qualcosa di... un acronimo si può fare, però sappiamo tutti bene che non è un momento facile. Penso che sia proprio una questione soggettiva, almeno la mia opinione.
Ok, ci puoi dire da dove vieni e dove lavori?
Sì, pronto soccorso di Parma.
Ok, posso permettermi, Nicola, una riflessione? È vero, sono tutte questioni soggettive, l'handover è un momento di comunicazione. Se tutte le cose che sono sul rischio dicono che il rischio aumenta quando ci sono passaggi di qualsiasi tipo da una parte all'altra, da una struttura all'altra, il turno eccetera, e tutti siamo soggetti diversi, qualcuno dice io sono proprio una soggetta, si dice a Roma, però insomma il problema è che noi facciamo una professione, l'handover è un momento di gestione del rischio di quella professione su quel paziente, quindi non può essere lasciata all'intervento sulla soggettività. La tecnica esposta, la SBAR, con la quale io sono completamente d'accordo e sono d'accordo con Nicola, è un momento per cercare di dare una risposta professionale includendo le variabilità personali, perché sennò...
No, questo è chiaro, è un'ottima idea. Quello che io dico è che bisognerebbe attuare anche dei percorsi, come ha detto il Signore, anche magari in posti dove si lavora in tutte e due unità, questo sicuramente hanno una nover molto molto di una qualità molto migliore. Questa è una realtà.
Da domani la mettiamo sul 118. Perché significa spostare le persone, ok? Allora, c'è un'altra domanda che è l'ultima, e così poi chiudiamo la sessione e vi permettiamo di andare a quella successiva.
Salve, io vengo dal Sant'Andrea di Roma e sono un'infermiera triagista e a noi ci spostano, facciamo triage, sala rossa e tutto quanto. Noi al triage siamo due infermieri e dobbiamo fare i fax, dobbiamo dare informazioni ai parenti dei pazienti che i medici non danno, cercare di tamponare, giustificare in continuazione il medico non può, sta sull'altro paziente. Dobbiamo dare informazioni a chi arriva di dove sta il bar, di dove sta questo, di dove sta quello. Dobbiamo inoltre mandare i codici verdi all'interno quando vengono chiamati dal medico.
E qual è la domanda?
La domanda è: possiamo noi chiedere alla nostra azienda di essere tutelati per poter non avere tutte queste interruzioni e quindi riuscire a fare un lavoro migliore?
Allora, ti dico di sì, qui in sala ci sono due miei colleghi che lavorano nel pronto soccorso, ma hanno avuto come coordinatore, che vivono quello che tu dici. Sì, si deve cercare di fare questo percorso. Chiaramente è un approccio organizzativo, logistico, punto di raccordo su come avviene il passaggio di consegna da parte del 118 e per chi riceve. Non è impossibile, sono cose fattibili, il problema è che a volte bisogna un attimo fermarsi e decidere alcuni comportamenti. Io banalmente ti faccio un esempio, poi così ti dico, ho proposto al coordinatore della centrale operativa, dico: quando arrivano le tue ambulanze non me le fare entrare tutte le barelle dentro la sala di triage, una alla volta, si tratta semplicemente di attendere il paziente, non è che viene lasciato sul corridoio, c'è un equipaggio, e dedichiamo quel momento in un ambiente chiuso dove appunto non c'è nessuno che ti interrompe per chiedere di aprire la porta, di mandare il codice verde, eccetera eccetera. Questa volta tu lo puoi fare se hai anche una logistica che te lo consente o un'organizzazione. Non ci sono riuscito, te lo dico tranquillamente. Ma dico anche, poi come diceva anche la collega, a volte è invece un atto che è legato anche alla persona, parlando poi con gli equipaggi del 118, personalmente era un po' la regola che mettevo io quando stavo al triage, ok? Quando arrivate i ragazzi una alla volta, io chiudevo, prendevo le consegne e poi avanti il paziente successivo, cercando di perdermi il meno possibile informazioni, perché il problema, ti dico sempre questo, possiamo metterci quello che vogliamo di problematiche, poi se perdiamo un elemento siamo stati noi che abbiamo perso un'informazione e potremo dare una codifica non corretta a quel paziente. Se il paziente ha dei problemi c'è una parte di responsabilità anche nostra, però c'è una parte di grande responsabilità anche di come è fatta l'organizzazione. Quindi è vero che siamo poco tutelati, però lavoriamoci perché si può cambiare qualcosa.
Ok, per chiudere la sessione intanto ringraziarvi di essere stati in questa sessione, di aver ascoltato con noi questi contributi di questi colleghi sia di ricerca che di approccio pratico e di fattibilità.